edizione 20 anni.
Marco Cavalcoli legge Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, traduzione di Francesco Pacifico. Ottava puntata.
Fuga per la vita. Il mattino dopo il colloquio con il profeta mormone, John Ferrier scese a Salt Lake City e, trovata quella sua conoscenza che era in partenza per le montagne del Nevada, gli affidò il suo messaggio per Jefferson Hope. Confidava al giovane il pericolo imminente che li minacciava e quanto fosse necessario il suo ritorno. Fatto ciò, si sentì meglio e tornò a casa col cuore alleggerito. Mentre raggiungeva la fattoria, vide qualcosa che non si aspettava. Un cavallo legato a ciascun palo del cancello. Fu ancora più sorpreso, entrando, nel trovare due giovani seduti in salotto come fosse casa loro. Uno aveva un lungo viso pallido e stava reclinato sulla sedia d'ondolo, i piedi appoggiati sulla stufa. Il secondo, un torello dai lineamenti tarchiati e gonfi, era in piedi alla finestra con le mani nelle tasche e fischiettava un canto religioso molto noto. Entrambi fecero un cenno a Ferrier come entrò e quello sulla sedia ad ondolo cominciò il discorso. «Forse non ci conoscete», disse. «Lui è il figlio dell'anziano Drebber e io sono Joseph Stangerson. Viaggiai con voi nel deserto quando il Signore allungò la sua mano per portarvi al suo gregge. Come farà a suo tempo con tutte le nazioni?» disse l'altro con voce nasale. «Il suo mulino macina piano ma sottile». John Ferrier fece un gelido inchino. Aveva intuito chi fossero i suoi visitatori. «Siamo venuti», proseguì Stangerson, «su consiglio dei nostri padri, a chiedere la mano di vostra figlia per quello tra noi che sembrerà adatto a voi e a vostra figlia. Dal momento che io ho solo 4 mogli e il fratello Drebber ne ha 7, mi pare di avere la pretesa più fondata». «No, no, fratello Stangerson», esclamò l'altro. «La questione non è quante mogli avete, ma quante ne potete mantenere. Mio padre mi ha affidato i suoi mulini e io sono il più ricco dei due». «Ma io ho prospettive migliori», disse l'altro accaloratosi. «Quando il Signore si prenderà mio padre, riceverò le conciature e la fabbrica di cuoio. E sono più anziano di voi e più in alto nella gerarchia ecclesiale». «Toccherà alla signorina di decidere», ribatté il giovane Drebber, facendo un ghigno al proprio riflesso sul vetro. «Affideremo tutto alla sua decisione». Durante questo dialogo, John Ferrier era rimasto in piedi sulla porta a ribollire, cercando di non metter mano al suo frustino. «Sentitemi bene», disse infine andando loro incontro. «Quando sarete convocati da mia figlia potrete tornare qui. Prima di allora non voglio più vedere le vostre facce». I due mormoni lo fissarono sbalorditi. Ai loro occhi questa competizione per la mano della Vergine era un onore insuperabile per lei e per il padre. «Da questa stanza si può uscire in due modi», urlò Ferrier, «dalla porta e dalla finestra. Come intendete fare?» Il suo viso abbronzato era così selvatico e le mani scarne tanto minacciose che i due visitatori scattarono in piedi e batterono in ritirata. Il vecchio agricoltore li seguì fino alla porta. «Quando avete deciso chi di voi due l'ha vinta, fatemi sapere», disse sardonico. «La pagherete cara», urlò Stangerson, bianco di rabbia. «Avete sfidato il profeta e il concilio dei quattro. Ve ne pentirete fino alla fine dei vostri giorni». «La mano del Signore vi sarà pesante», gridò il giovane Drebber. «Si solleverà su di voi e vi distruggerà». «Vogliamo cominciare subito?» esclamò Ferrier come una furia e sarebbe corso al piano di sopra a prendere il fucile non fosse stato fermato per il braccio da Lucy. Prima di riuscire a liberarsi, lo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli gli fece capire che i due gli erano sfuggiti. «Canaglie ipocrite!» esclamò asciugandosi con forza il sudore dalla fronte. «Preferirei vederti morta che moglie di uno di loro».
«È così, padre», rispose lei con trasporto. «Ma Jefferson tornerà presto?»
«Sì. Non manca molto. Prima arriva, meglio è. Non sappiamo quale sarà la prossima mossa di quei due».
E in verità c'era proprio bisogno di qualcuno che consigliasse bene e desse una mano al vecchio magagliardo agricoltore e alla sua figlia adottiva. Nell'intera storia dell'insediamento non si era mai dato un caso di tanto palese disobbedienza all'autorità degli anziani. Se minimi errori venivano puniti con durezza, che ne sarebbe stato di un arciribelle come lui? Ferrier sapeva che la sua ricchezza e la sua posizione non gli sarebbero serviti a niente. Altri ricchi notabili come lui erano stati fatti sparire, le loro sostanze donate alla Chiesa. Lui era un uomo coraggioso, ma tremò davanti ai misteriosi, foschi terrori che lo aspettavano. Ogni pericolo noto l'avrebbe affrontato con fermezza, ma questa incertezza era snervante. Nascose le sue paure alla figlia, però, e tenne un atteggiamento leggero su tutta la faccenda, anche se lei, con l'occhio penetrante dell'amore, vedeva chiaramente quanto il padre fosse preoccupato. Ferrier si aspettava di ricevere un messaggio o una rimostranza da Young e non si sbagliava, sebbene la maniera in cui si concretizzò fu imprevedibile. Al risveglio, il mattino dopo, trovò un quadratino di carta appuntato alla sovraccoperta, proprio all'altezza del suo petto. A lettere grandi e irregolari diceva 29 giorni per fare ammenda. Dopodiché, i puntini di sospensione facevano più paura di qualunque minaccia. Come quell'avvertimento fosse riuscito ad arrivare fino in camera sua, lasciò Ferrier tristemente incredulo. I suoi servi dormivano nella serra e le porte e le finestre erano state sbarrate. Accartocciò il pezzo di carta e non disse niente alla figlia. I 29 giorni erano quelli che mancavano al mese concesso da Young. Quanta forza o coraggio sarebbero occorsi contro un nemico dotato di poteri tanto misteriosi? La mano che aveva fissato quello spillo avrebbe potuto colpirlo al cuore e non avrebbe mai saputo chi l'avesse ucciso. Il mattino dopo fu ancora più sconvolto. Si erano seduti a colazione quando Lucy gridò di sorpresa indicando in alto. Al centro del soffitto, scarabocchiato con un bastone bruciato, era scritto il numero 28. A sua figlia il messaggio risultò incomprensibile. Lui evitò di illuminarla. Quella notte rimase sveglio in poltrona con il fucile in mano, senza mai smettere la guardia. Non vide né udì nulla, ma il mattino dopo un grande 27 era stato dipinto sull'esterno della porta. Così si susseguirono i giorni e trovò sempre che i suoi invisibili nemici, puntuali come il sorgere del sole, avevano tenuto il registro e segnato in maniera eclatante, in punti sempre nuovi della sua proprietà, quanti giorni mancassero di quel mese di grazia. A volte i numeri fatali apparivano sui muri, a volte sui pavimenti, a volte su piccoli cartelli fissati al cancello del giardino o alla ringhiera. Con tutta la sua vigilanza, John Ferrier non riuscì a scoprire da dove arrivassero questi avvertimenti quotidiani. Alla loro vista era colto da un orrore quasi superstizioso. Divenne tirato e irrequieto, e gli occhi avevano l'aspetto afflitto di una creatura braccata. Gli era rimasta una sola speranza nella vita, l'arrivo del giovane cacciatore dal Nevada. Il numero da 20 era sceso a 15, e da 15 a 10 ancora nessuna notizia dall'amato assente. Uno a uno i numeri scalarono, e di lui ancora nessuna traccia. Ogni volta che sentiva rumore di zoccoli per la strada o un mandriano che urlava alle bestie, il vecchio agricoltore correva al cancello pensando che fosse finalmente arrivata manforte. Alla fine, quando il 5 fece strada al 4 e di lì al 3, si perse d'animo e abbandonò ogni speranza di fuga. Solo, con una conoscenza limitata delle montagne che circondavano l'insediamento, sapeva di essere impotente. Le strade più battute erano tenute sotto guardia strettissima e nessuno le poteva percorrere senza l'autorizzazione del concilio. Per quanto si sforzasse, non riusciva a trovare una maniera per evitare l'inevitabile. Ma la sua risoluzione non vacillò. Avrebbe rinunciato alla vita stessa, piuttosto che acconsentire a quel che riteneva un disonore per sua figlia. Una sera, sedeva a contemplare in solitudine i guai in cui si trovava, cercando invano una via d'uscita. Quel mattino sulle mura della casa era apparso il numero 2. L'indomani sarebbe stato l'ultimo giorno del tempo che gli era stato accordato. Cosa sarebbe successo? Fantasie vaghe e terribili d'ogni sorta gli riempivano l'immaginazione. E sua figlia? Cosa sarebbe stato di lei senza di lui? Non c'era possibilità di fuga dalla tela invisibile in cui erano stati avviluppati. Crollò il capo contro il tavolo e singhiozzò d'impotenza. Ma cos'era? Nel silenzio udì un minuscolo rumore, un grattare leggero ma nitido nel silenzio della notte. Veniva dalla porta di casa. Ferrier andò all'ingresso senza farsi sentire e ascoltò. Il rumore si fermò per qualche istante e poi si ripeté, basso e penetrante. Qualcuno stava bussando molto dolcemente contro uno dei pannelli della porta. Era forse un assassino di mezzanotte venuto a compiere gli ordini assassini del tribunale segreto? O invece un agente che segnava l'arrivo dell'ultimo giorno di grazia? John Ferrier sentì che una morte rapida sarebbe stata meglio dell'incertezza che gli scuoteva i nervi e raggelava il cuore. Con uno scatto in avanti aprì il catenaccio e spalancò la porta. Fuori tutto era calmo e silenzioso. La notte era piacevole e le stelle brillavano. Il giardinetto era lì, davanti agli occhi dell'agricoltore, delimitato da staccionata e cancello. Né lì, né sulla strada c'era qualcuno. Con un sospiro di sollievo, Ferrier si guardò a destra e a sinistra, finché non ebbe contezza che c'era qualcuno proprio ai suoi piedi, e abbassando gli occhi fu stupefatto nel vedere un uomo sdraiato a pancia in sotto, con braccia e gambe distese. Rimase talmente scosso da quella visione che si appoggiò contro il muro con la mano alla gola per soffocare l'impulso di gridare. Il suo primo pensiero fu che la figura prostrata apparteneva a un uomo ferito o moribondo, ma guardandola meglio la vide strisciare, contorcendosi fin dentro casa con la rapidità silenziosa di un serpente. Una volta dentro, l'uomo scattò in piedi, chiuse la porta e rivelò all'agricoltore sbalordito il volto impetuoso e l'espressione risoluta di Jefferson Hope. «Buon Dio!» annaspò John Ferrier. «Quanta paura mi avete fatto! Come vi è venuto in mente di entrare a quel modo?» «Datemi del cibo», disse l'altro aspramente. «In 48 ore non ho avuto tempo per mangiare né bere». Si gettò sulla carne fredda e il pane ancora in tavola dalla cena del padrone di casa e li divorò. «Come sta Lucy?» domandò quando si fu saziato. «Bene, non sa che siamo in pericolo», rispose il padre della ragazza. «È la cosa migliore. La casa è tenuta sotto controllo da ogni lato. Perciò sono arrivato strisciando. Saranno pure gente in gamba, ma non possono competere con un cacciatore della tribù Washoe». Rendendosi conto di avere un alleato fedele, John Ferrier si sentì un altro uomo. Afferrò la mano ruvida del giovane e la strinse di cuore. «C'è da essere fieri di voi», disse. «Pochi uomini al posto vostro si accollerebbero i nostri pericoli e i nostri guai». «Dite bene, amico mio», rispose il giovane cacciatore. «Ho rispetto per voi. Ma se eravate solo in questa faccenda ci pensavo due volte prima di infilarmi in questo vespaio. È Lucy che mi porta qui e piuttosto che vedere fatto del male a lei preferisco che la famiglia Hope dello Utah ha un membro in meno». «Cosa dobbiamo fare? Domani è il vostro ultimo giorno. Se non agite stanotte siete perduti. Ho un mulo e due cavalli che mi aspettano alla gola dell'Aquila. Quanto denaro avete?» $2,000 in oro e 5 in biglietti. Basterà. Io ho altrettanto. Dobbiamo raggiungere Carson City dalle montagne. Dovete svegliare Lucy. È un bene che i servi non dormono in casa». Mentre Ferrier preparava la figlia per il viaggio, Jefferson Hope radunò in un pacchetto ogni cibo che trovò in casa e riempì d'acqua un recipiente di terraglia, perché sapeva per esperienza che le fonti di montagna erano molto rare. Stava finendo i preparativi quando l'agricoltore tornò con sua figlia, tutta vestita e pronta per partire. Il saluto tra i due innamorati fu caloroso, ma breve, perché ogni minuto era prezioso e c'era tanto da fare. «Dobbiamo partire subito», disse Jefferson Hope parlando con la voce bassa ma risoluta di chi si rende conto della grandezza del pericolo, ma ha rivestito il cuore d'acciaio per affrontarlo. «Le entrate davanti e sul retro sono tenute sotto controllo, ma se facciamo attenzione possiamo uscire da una finestra laterale e passare per i campi. Arriveremo in strada in un punto che è solo a 2 miglia dalla gola dove attendono i cavalli. All'alba dovremo essere a metà della parte di montagna da attraversare.
«E se ci fermano?» domandò Ferrier.
Hope si toccò il calcio della pistola che gli spuntava dalla tunica.
«Se sono troppi, ce ne porteremo 2 o 3 all'inferno», disse con un sorriso sinistro.
Le luci dentro la casa erano state spente e dalla finestra scura Ferrier guardò i campi che gli erano appartenuti e che stava per abbandonare per sempre. Si era a lungo preparato al sacrificio, tuttavia, e il pensiero dell'onore e della felicità di sua figlia superava ogni rimpianto per le sue fortune. Su tutto sembrava regnare una pace felice, gli alberi fruscianti e quel tratto di terra vasto e silenzioso coperto di grano. Era difficile pensare che su quel mondo stesse in agguato la morte. Eppure, il volto pallido e l'espressione ferma del giovane cacciatore mostravano che nell'avvicinamento alla casa aveva visto abbastanza da capire che era proprio così. Ferrier portava la borsa con l'oro e il denaro. Jefferson Hope portava le scarse vivande e l'acqua, mentre Lucy aveva un fagottino con pochi dei suoi più preziosi effetti personali. Aprendo la finestra molto lentamente, attesero finché una nube scura non ebbe in qualche modo oscurato la notte e a quel punto scesero uno per volta nel giardinetto. Trattenendo il respiro, ben acquattati, lo superarono per trovare riparo contro la staccionata che costeggiarono finché non raggiunsero l'apertura che apriva sui campi. Lì il giovane afferrò i 2 compagni e li tirò giù dentro l'ombra dove rimasero in silenzio, tremanti. Sembrava che l'addestramento della prateria avesse dato a Jefferson Hope 2 orecchie di lince. Lui e i suoi amici si erano appena accucciati quando il malinconico bubbolio di un gufo di montagna si udì a pochi metri da loro, causando per immediata risposta un secondo bubbolio poco lontano. Nello stesso momento un'ombra emerse dall'apertura da cui erano passati ed emise di nuovo il mesto richiamo, al quale un secondo uomo comparve dall'oscurità.
«Domani a mezzanotte», disse il primo, che sembrava il capo, «quando la civetta avrà cantato 3 volte.
«Così sia», rispose l'altro. «Devo riferirlo al fratello Drebber? Passate la notizia a lui e da lui agli altri. 9 alle 7. 7 alle 5, ripeté l'altro, e le 2 figure schizzarono via in direzioni diverse.
Dovevano essersi scambiata la parola d'ordine. Non appena i loro passi si erano persi in lontananza, Jefferson Hope scattò in piedi e, aiutando i compagni a passare nel pertugio, dettò il passo lungo i campi al massimo della velocità, sostenendo, anzi quasi caricandosi, la ragazza quando le forze sembravano farle difetto.
«Presto, presto!» annaspava. «Abbiamo superato la linea delle sentinelle. Ora sta tutto alla nostra velocità. Presto!»
Una volta arrivati sulla strada principale, avanzarono rapidamente. Incontrarono solo 1 persona e riuscirono a deviare in un campo per non farsi riconoscere. Prima di raggiungere il villaggio, il cacciatore fece una deviazione lungo un sentiero aspro e stretto che portava su alle montagne. 2 picchi scuri e frastagliati si stagliavano nell'oscurità e la gola che li separava era il canyon dell'Aquila, in cui attendevano i cavalli. Con istinto infallibile, trovò la via tra i grandi massi e lungo il letto secco di un corso d'acqua, finché non arrivò a un certo angolo riparato da rocce dove erano legate le fedeli bestie. La ragazza fu sistemata sul mulo, il vecchio Ferrier su uno dei 2 cavalli insieme alla borsa con il denaro, mentre Jefferson Hope cavalcava l'altro lungo il sentiero scosceso e pericoloso. A chi non fosse abituato agli umori più selvaggi della natura, quel percorso sarebbe parso impressionante. Su un lato, una grande rupe torreggiava a 300 metri d'altezza o più, nera, austera e minacciosa, con lunghe colonne di basalto sulla superficie aspra come costole di un mostro pietrificato. Sull'altro lato, un selvaggio caos di massi e detriti rendeva impossibile avanzare. Tra i 2 correva la traccia irregolare, così stretta in alcuni punti che dovevano procedere in fila indiana e così accidentata che solo i cavallerizzi più esperti la riuscivano ad attraversare. Ma nonostante tutti questi pericoli e queste difficoltà, i fuggitivi avevano il cuore leggero, perché ogni passo aumentava la distanza tra loro e il terribile dispotismo da cui scappavano. Presto, tuttavia, ebbero prova di essere ancora sotto la giurisdizione dei santi.
avevano raggiunto la porzione più selvaggia e desolata di quel passo, quando la ragazza, trasalendo, lanciò un grido indicando in alto. Su una roccia che affacciava sul percorso, stagliandosi scura e liscia contro il cielo, c'era una sentinella. Li vide, come loro videro lui, e il suo «Chi va là?» di prammatica militare risuonò per la gola silenziosa. «Viandanti, andiamo in Nevada», disse Jefferson Hope, la mano sul fucile appeso alla sella. Vedevano come la guardia solitaria aveva appoggiato le dita sulla sua arma e li scrutava come se la risposta non gli fosse piaciuta. «Col permesso di chi?» domandò. «Dei Santi Quattro», rispose Ferrier. Le sue esperienze mormone gli avevano insegnato che quella era l'autorità più alta cui potesse appellarsi. 9:00 gridò la sentinella. 7:05 rispose prontamente Jefferson Hope, ricordando la parola d'ordine che aveva udito nel giardino. «Passate, e il Signore sia con voi», disse la voce dall'alto. Più avanti, il sentiero si allargava e i cavalli riuscirono ad andare al trotto. Guardandosi indietro, videro la sentinella appoggiata al suo fucile e capirono di aver superato l'avamposto di guardia del popolo eletto. Ora la libertà si stendeva davanti a loro. Gli angeli vendicatori. Proseguirono per tutta la notte lungo intricate gole e sentieri, resi impervi dalle rocce. Si persero più di una volta, ma l'intima conoscenza che aveva Hope di quelle montagne permise loro di ritrovare sempre la strada. Quando fu mattina, una scena di bellezza meravigliosa e selvaggia si parò davanti ai loro occhi. In ogni direzione, i grandi picchi coperti di neve li circondavano, sbirciando l'uno oltre le spalle dell'altro verso il lontano orizzonte. Le pendici rocciose di ciascuna vetta erano tanto ripide che larici e pini sembravano sospesi sopra le loro teste e pareva che bastasse un soffio di vento per farli precipitare su di loro. Né quella paura era infondata. L'arida valle era fitta di alberi e macigni caduti proprio a quella maniera. A un certo punto, una grande roccia rovinò a tutta velocità verso di loro, sbatacchiando malamente fino a svegliare l'eco delle forre mute, e spaventò i cavalli che si lanciarono al galoppo. Man mano che il sole cresceva lentamente sull'orizzonte orientale, le teste delle grandi montagne si accendevano una dopo l'altra come lampade di una sagra, finché non furono tutte vermiglie rilucenti. Il magnifico spettacolo rallegrò i cuori dei tre fuggitivi e diede loro nuove energie. Giunti a un torrente selvaggio che sgorgava da un burrone, fermarono le bestie e le lasciarono abbeverare mentre anche loro spartivano una frettolosa colazione. Lucy e il padre avrebbero riposato volentieri un po' più a lungo, ma Jefferson Hope fu inesorabile. «A quest'ora saranno già sulle nostre tracce», disse. «Tutto dipende dalla nostra velocità. Una volta al sicuro, su a Carson, potremo riposare per il resto delle nostre vite». Avanzarono faticosamente tra le gole per tutto il giorno e verso sera calcolarono di aver messo 30 miglia tra sé e i loro nemici. Per la notte scelsero la base di una rupe sporgente, dove le rocce offrivano protezione dal vento gelido. Lì, sdraiati vicini per farsi calore, si goderono alcune ore di sonno. Prima dell'alba, però, si erano già svegliati e messi in viaggio. Non c'era traccia dei loro inseguitori e Jefferson Hope cominciò a pensare che erano ormai abbastanza fuori dalla portata della terribile organizzazione nelle cui ire erano incorsi. Non sapeva quanto lontano si estendeva la loro invisibile mano di ferro o quanto presto li avrebbe raggiunti e schiacciati. Verso la metà del secondo giorno di fuga, l'esigua provvista di vivande cominciò a esaurirsi. Ciò non dava preoccupazione al cacciatore, perché tra le montagne c'era selvaggina e spesso nella sua vita aveva affidato al fucile i suoi bisogni essenziali. Trovata una nicchia riparata, fece una pila di rami secchi e accese un bel fuoco perché i suoi due compagni potessero riscaldarsi. Ormai erano a 1500 metri sul livello del mare e l'aria era gelida e sferzante. Legati i cavalli, salutata Lucy, si mise il fucile in spalla e si avviò alla ricerca di quel che il caso volesse mettergli davanti. Guardandosi indietro, vide il vecchio e la giovane accucciati davanti alle fiamme del fuoco, mentre i tre animali stavano immobili sullo sfondo. Poi le nuove rocce gli nascosero quella vista.
Cavalcoli ha letto Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle. Traduzione di Francesco Pacifico. A cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.